Il quarto d'ora accademico. 15 minuti, più o meno, di filosofia.
Che cos'è l'empatia? L'empatia è un termine complesso in filosofia perché nasce da una serie di possibili traduzioni e traslitterazioni. Lo troviamo appunto come empatia, ma anche come simpatia. Lo troviamo nella forma dell'unipatia, del cosentire, del post-sentire e in generale anche con accezioni un po' più limitate come per esempio compassione. E a seconda del termine che fa riferimento alla origine greca o all'origine latina. Ma in ogni caso si tratta di un universo molto ampio e variegato, a cominciare proprio dal fatto che abbiamo più termini per indicare cose che sembrano simili ma che probabilmente non lo sono. Tra le tante trattazioni a proposito dell'empatia si ricordano quelle probabilmente più articolate e dettagliate, che sono quelle di Edith Stein, che dedicò all'empatia la sua tesi dottorale del 1916. Il relatore era proprio Husserl, per il quale poi si propose insomma come assistente per un paio d'anni, prima di lasciarlo per non essere più in grado di seguire il lavoro che Husserl le chiedeva. E l'opera del 23, Essenze e forme della simpatia, di Max Scheler. Le lezioni di Scheler sull'empatia erano state seguite proprio da Edith Stein anni prima, e sarà interessante notare come Edith Stein per alcuni punti prenderà le distanze da Scheler, e poi sarà lo stesso Scheler nell'opera del 23 a citare Edith Stein per alcuni passaggi. Ma velocemente cerchiamo di capire di cosa si tratta. Beh, innanzitutto, da un punto di vista dell'analisi fenomenologica, che è quella che fa da sfondo alle analisi di Husserl, di Stein e certamente anche di Max Scheler, c'è da dire che l'unica cosa di cui possiamo essere certi è il rapporto tra il soggetto, il suo vissuto, e l'oggetto stesso, cioè il contenuto di questo vissuto. E questa è l'unica cosa che non possiamo mettere, come si dice in gergo fenomenologico, fuori circuito. E quindi l'unica cosa di cui non possiamo fare a meno è un po' l'osservatore che fa parte dell'osservazione, non può tagliarsi fuori in un modo o nell'altro, fa parte dell'osservazione, cerca di essere neutrale, di non modificare la scena dell'osservazione, ma certamente non può chiamarsi fuori. E questo permette di distinguere subito il contenuto del vissuto dal contenuto empatico. E questa è la prima grande differenza che possiamo segnalare quando parliamo di empatia, ed è anche il primo passaggio di chiarificazione che ne dobbiamo all'argomento. Perché quando ricordiamo qualcosa, e quando recuperiamo qualcosa, per esempio, dal passato, un ricordo piacevole o un ricordo spiacevole, bene, quello che stiamo vivendo in quel momento, mentre ricordiamo, bene, quell'attimo, quel momento, quella sensazione fa parte del vissuto, quindi è il momento originario della nostra esperienza esistenziale. Mentre il contenuto che stiamo riportando alla luce, alla memoria, quel contenuto evidentemente non è originario, è un contenuto non originario, è qualcosa che stiamo recuperando dal passato, che non stiamo vivendo in quel momento, che ci permette di avere una reazione, una sensazione, qualcosa in un qualche modo che ci modifica in questo momento, ma il contenuto in sé non è originario, non viene vissuto direttamente in quel momento. Bene, l'empatia funziona in maniera molto simile a questo meccanismo della ripresentazione, come l'avrebbe definita Husserl già a partire dal 1905. Ed è un problema quindi necessario nel momento in cui proviamo a intendere l'empatia come una funzione di ripresentazione. Cioè l'empatia ci permette di conoscere uno stato mentale, uno stato d'animo, un contenuto di un altro vissuto, che quindi non può mai essere originario, non può mai essere il nostro vissuto. Questo è importante come conseguenza di queste premesse, perché significa che noi attraverso l'empatia non possiamo mai finire per metterci davvero nei panni degli altri. L'empatia non significa vivere la vita degli altri, poterla sentire, poterla poterci sostituire quasi all'altro. Insomma, se qualcuno prova un forte dolore, spiegava Ortega e Gasset, per esempio, un forte mal di denti, e per quanto sia bravo a raccontarcelo, a spiegarcelo nel dettaglio, abbia una buona proprietà di linguaggio, e per quanto magari chi lo sta ascoltando è un amico intimo, insomma, qualcuno che sa bene quale tipo di dolore quella persona stia vivendo, insomma, è una persona con cui si trova in una certa intimità. Beh, nonostante queste condizioni ideali, l'amico che prova il mal di denti non riuscirà mai a trasferire questo dolore a chi lo sta ascoltando. Chi sta ascoltando non riuscirà mai, per quanto possa essere empatico, a iniziare a provare quel dolore. Cosa farà? Potrà iniziare a rivivere in maniera mediata, in maniera molto filtrata, magari un'esperienza simile. Si ricorderà di quando, tempo prima, anni prima, anche lui aveva vissuto un'esperienza simile, un mal di denti. Ricorda che si trattò di un'esperienza dolorosa, per certi versi anche magari profondamente coinvolgente, ma in ogni caso non potrà mai vivere quel mal di denti. Sarà sempre una ripresentazione. Quindi il suo contenuto, che è il mal di denti dell'amico che sta realmente soffrendo, e per l'amico questo è un contenuto originario, qui sta soffrendo davvero, sta vivendo veramente questa esperienza, per l'amico che sta ascoltando anche empaticamente, quel contenuto sarà sempre un contenuto non originario, cioè un contenuto di seconda mano, per così dire. E in tutto questo ancora non necessariamente ci troviamo dinanzi a una situazione di empatia. Potrebbe semplicemente essere quella che Scheler definiva un risentire o un rivivere. Nell'osservare il volto piegato dal dolore, di una persona, io posso rivivere, appunto, risentire esperienze simili, mie esperienze del passato. E quindi di fatto non sono all'interno di un meccanismo di empatia, non ancora. Il risentire è il risultato di una apprensione, di una comprensione, dice Scheler, di quello che sta accadendo all'altro, all'altra persona dinanzi a me. Questo non suscita in me necessariamente un sentimento simile, cioè appunto un co-sentire empatico. Ma è necessario apprendere, quindi comprendere, dice Scheler, quello che sta accadendo all'altro per poter essere in un meccanismo di empatia. Cioè l'empatia non si può mai avere se non si ha prima un'apprensione, una comprensione, cioè un afferrare quello che sta accadendo. L'esempio che pone Scheler è quello del bambino piccolo che piange, che strilla e che insomma ci porta a una situazione di domanda: che cosa sta accadendo al bambino? Senza una risposta di apprensione, di comprensione, cioè senza comprendere anche superficialmente quello che sta accadendo al bambino, che cosa significa in generale per un bambino piangere? E potrebbe essere la fame, potrebbe essere un malessere. Beh, noi non avremmo modo di essere empatici, non avremmo modo di recuperare un contenuto non originario e simile, perché non sappiamo che cosa è quel contenuto. Beh, il passaggio successivo è quello proprio del cosentire, il Mitfühlen lo chiama Scheler, cioè appunto un sentire insieme qualcosa di simile, che tuttavia non ci permette mai di diventare un'unica persona o un unico sentire. Questo è un passaggio ulteriore che Scheler definisce unipatia, l'Einfühlung, e che verrà criticato da Edith Stein, perché per Edith Stein l'empatia è appunto una funzione di conoscenza dello stato mentale, dello stato morale, dello stato emozionale dell'altro. Empatia non significa mai provare quello che provano gli altri, ma significa semplicemente essere presso. Potersi cioè avvicinare all'altro, innanzitutto cercando di apprendere e comprendere quello che sta accadendo all'altro. Quindi l'empatia è quel meccanismo che consente agli esseri umani di avvicinarsi tra di loro, creare delle relazioni, creare dei legami che non necessariamente finiscono in un vissuto cosentito, come avrebbe inteso Scheler, o addirittura in una situazione di un'ipatia idiopatica o eteropatica, cioè di un soggetto che si perde nell'altro totalmente, si identifica totalmente nell'altro, come nel caso appunto dell'un'ipatia eteropatica che si verifica per esempio nelle condizioni di isteria di massa, di una massa che si identifica con un'autorità, con un capo carismatico. È interessante che Scheler scriva queste cose 10 anni prima della salita al potere di Hitler, oppure nel meccanismo contrario, che è quello dell'unipatia idiopatica, cioè gli altri si identificano, si perdono, diciamo così, nel soggetto che sta provando una forte emozione. Ma tutto questo è un passaggio che Scheler immagina ormai fortemente compromesso dalla civilizzazione, perché per poter provare un'ipatia, per poter una massa, un gruppo di persone associarsi in un sentire che diventa un sentire solo, appunto un'ipatia, beh, è necessario recuperare, ecco, alcuni meccanismi che sono presenti soltanto nei popoli un po' arcaici, quindi meccanismi che troviamo per esempio nelle tribù, i meccanismi ancestrali di identificazione con il totem o appunto poi con il capo carismatico. Ma è qualcosa che verifichiamo poi in altre circostanze, come per esempio nel rapporto tra madre e figlio, in cui l'unipatia è veramente un intuire quello che sta accadendo al figlio. Per esempio, sapere già qual è il suo male prima ancora che il medico termini la sua diagnosi. Quindi, in realtà, per Scheler è possibile l'unipatia, è possibile davvero sentire come se si diventasse una persona sola. E su questo punto non sono d'accordo di Stein e non è d'accordo nemmeno Ortega e Gasset, il quale ritiene che c'è sempre una distanza, c'è sempre un oiato esistente tra il soggetto e l'altro, e l'alterità. L'altro addirittura si pone come pericolo nella prospettiva di Ortega e Gasset. E pericolo non significa necessariamente una connotazione negativa, cioè una minaccia. Il pericolo, nella sua radice etimologica, secondo Ortega, significa il rimando alla radice per, che troviamo anche in esperimento, in esperienza, in esperire, eccetera. Quindi l'altro come pericolo significa che bisogna fare esperienza dell'altro per poter sapere che cos'è l'altro, chi è l'altro. Ma bisogna essere pronti, bisogna aspettarsi di tutto, bisogna essere pronti a riconoscere che l'altro può essere capace di qualunque cosa, nel bene e nel male. L'altro è un foglio bianco, ci dice Ortega y Gasset. Allora, da questo punto di vista, l'essere presso, cioè tentare di avvicinarsi all'altro nel tentativo, non di diventare per forza un unico sentire, come nell'unipatia di Scheler, ma nel tentativo di conoscere l'altro e provare a sentire quello che sente l'altro, beh, questo certamente è un meccanismo doveroso ed è il meccanismo che tutto sommato è alla base di ogni rapporto morale. Alla prossima.